Ritiro a Vicoforte, 7 marzo 2026, conosci me, conosci anche te stesso.
Buongiorno a tutti e benvenuti.
Grazie.
Siamo Cristiana e Luca Giannetto della Torino 96 e siamo contenti di accogliervi in questi due giorni corti, perché sono poco più di 24 ore, qui a Vicoforte. Volevamo, prima di iniziare il ritiro nel suo spirito, darvi solo qualche informazione tecnica, in modo che possiamo facilitare l'organizzazione. Allora, innanzitutto il programma del ritiro che vedete proiettato, abbiamo scelto, per una questione ecologica, per diminuire un po' i fogli, di lasciarne appese due copie. Allora, una slide girerà qua nei momenti liberi, ce n'è una copia di bacheca e ce ne sarà poi anche una al primo piano, quindi lo potrete vedere qua. Vi chiediamo il più possibile di essere puntuali, così riusciamo a fare tutto terminando il ritiro nei tempi che ci siamo prefissati. Vedete qua una cassetta verde che pochissimi di voi conoscono, immaginiamo, è nuova, una cosa introdotta quest'anno, si chiama cassetta di compensazione. Come sapete, per cercare di tenere i ritiri con una quota, insomma, non troppo alta, finché non sia un problema per partecipare, le spese sono sempre di più delle entrate, quindi ci affidiamo a chi potesse, insomma, dedicare qualcosa di economico in più, di metterla dentro questa cassetta, che vedrete un po' in giro, ma principalmente starà dove avete preso il beige e quant'altro. Per riuscire a migliorare nelle organizzazioni, nei contenuti, è stato introdotto già da un paio d'anni il questionario di gradimento dei ritiri. Questo aiuta appunto a cercare di raddrizzare il tiro per tutti i ritiri, quindi c'è un QR code che potete inquadrare, idem lo troverete in giro per la struttura, quando vi sentirete pronti per esprimere
un parere, speriamo, positivo.
Potete farlo liberamente e in autonomia. Poi quest'anno c'è una novità: al primo piano, salendo dalle scale o con l'ascensore a destra, la prima stanza, c'è l'Oasi Caffarel, che è una stanza dedicata a padre Caffarel, all'approfondimento della sua conoscenza, ed è stata proposta e strutturata dall'equipe Caffarel, che invita a visitarla nei momenti, insomma, singoli. Come sapete, è stato indetto anche un concorso, di cui vedete un estratto alle mie spalle, e le modalità e i premi, perché come tutti i concorsi ha dei premi, è tutto meglio specificato sul sito nella sezione Caffarel.
Non è per i nonni.
Come notizie tecniche ne diamo due. Uno è che la colazione, indipendentemente da dove si dorme, sarà tutti insieme qua al ristorante, qua dove faremo cena e pranzo, e che il check out delle camere deve essere effettuato entro le ore 10, quindi, a meno che non ci sia qualcuno che ha particolari esigenze, vi chiediamo di liberarle prima dell'inizio delle attività domenicali. Allora, vi auguriamo che questi due giorni siano occasione di preghiera, riflessione, confronto, amicizia e piacevolezza di stare insieme. Buon ritiro!
Di oggi e di domani.
Don Francesco Decio, veneziano di nascita, diventa sacerdote nel 1990, dopo una laurea in economia e commercio, per non farsi mancare nulla, un master anche nel settore, ma soprattutto diventa sacerdote nel 90 dopo aver conseguito un baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, con anche una licenza in teologia sempre presso lo stesso istituto. Ha insegnato e insegna ancora soprattutto la cristologia presso l'Università del Sacro Cuore di Torino, e anche qui, come vedete, adesso sul dottor Logico di Menti, e adesso collabora anche come consulente spirituale per la Turris Eburnea a Torino, che è un centro di accoglienza dove si ritrovano sia giovani sia persone non giovani, che Don Francesco accompagna in riflessione in un cammino di coscienza verso Gesù. Mi piace ancora citare una lunga collaborazione con il Cenacolo di Madre Elvira, che per me si conosce. A livello personale aggiungo, che non c'è scritto lì, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere Don Francesco in montagna, ad Australia, non entrare in trasferta, non vacanza, non servizio, in realtà. E se io sia lui, erano molto colpiti dalla sua orazione, dalla partecipazione. E allora siamo avvicinati e cominciato a fare delle chiacchiere. Tempo dopo, altra vacanza, stesso luogo, stesso mare, stessa montagna, in realtà c'era sempre di nuovo Francesco, Don Francesco, che è Don Ciccio, che faceva un'altra bella azione. A questo punto abbiamo preso coraggio, l'abbiamo riavvicinato, cominciato a chiacchierare di Gesù, e chiacchiera dopo chiacchiera, abbiamo coinvolto anche altri, insomma, di quelle chiacchiere hanno portato Don Ciccio, Don Francesco, a parlare con noi. Per cui vi auguro di cuore buon ascolto e buone espressioni su Don Francesco. Alpine calciatore, non diciamo.
Sì, va un po' aggiornata questa... Adesso ho male alle gambe, non so più, ed è forse il mio cruccio maggiore, perché sono stato un appassionato e lo sono tuttora, però non poter giocare per me è un grande sacrificio, ho giocato troppo e adesso ormai alla soglia dei 70 anni le gambe presentano il conto e non c'è niente da fare, mi vedo sfrecciare i miei giovani. E poi va aggiornata anche qualche cos'altro, sono ancora alla Turris Eburnea, ho cambiato nel frattempo diocesi, forse questo piccolo, si dice questa piccola nota biografica, e adesso sono del clero di Genova, dopo tanti anni di essere stato a Roma. In una diocesi suburbicaria che forse alla maggior parte di voi non dice granché, Roma ha una corona di diocesi, 7 per la precisione, con i segni che andremo a vedere, una delle quali si chiama Porto e Santa Rufina. Sono finito lì perché lì c'era un vescovo piemontese che era legato anche lui alla Turris Eburnea, che si chiamava Diego Bonna, che forse qualcuno di voi ha conosciuto, ed è anche il vescovo che mi ha imposto le mani e mi ha ordinato sacerdote nella cattedrale di Porto e Santa Rufina, che sta sulla via Cassia al 13° chilometro, ma anche qui non entriamo troppo nei dettagli perché ormai la mia vita è lunga e quindi dovrei dirvi troppe cose. Non ho ancora conosciuto i miei confratelli che sono qui, dove sono? Perché vorrei abbracciarli e dire grazie. Ah, ecco, noi ci siamo visti ma non ci siamo presentati, e sono felice che almeno con la presenza mi sosteniate in questo ritiro, che devo dire è impegnativo. Vedrete un po' come lo vorrò impostare. Oggi non occorre rompere il ghiaccio perché è già una buona temperatura, più che primaverile, però vorrei iniziare con un ricordo. Un po' di anni fa, proprio in questa stessa sala, e c'è presente anche qualcuno di voi che era presente anche a quel ritiro, qui, seduto proprio davanti a me, adesso ho capito tutto, c'era Don Giorgio, allora Don Giorgio Marenco, oggi cardinale. E altri per me hanno fatto una foto con il sottoscritto che con questa mano qui mette la mano sulla palla di Giorgio, ma questo e lo abbraccio con amicizia, siamo amici veramente, la mia famiglia e la sua da sempre. Lui è molto più giovane di me, quasi una ventina d'anni, e quindi lo abbraccio, gli dico benvenuto, c'era viva ancora sua madre. Allora, se volete che metta anche la mia, il mio braccio anche su di voi, ecco. Allora, ho capito però quello che sarebbe venuto dopo, non ci avevo fatto caso, dal colore di queste splendide poltrone dove sedete tutti voi e dove un giorno non lontano vedrete che anche voi, cioè in questo caso i laici che compongono questa nutrita assemblea, e come è stato anche in passato, riceveranno il cardinalato. In fin dei conti è solo da tempi recenti che il cardinalato è dato solo ai vescovi, perché in passato lo potevano avere anche i famosi rampolli delle famiglie nobili della nostra Italia di allora, che non si chiamava ancora così, ma che aveva tanti staterelli e tante... Va bene, questo era come auspicio per voi che siete qui. Un ulteriore step sulla parola ritiro, brevemente, perché poi vedrete i sette segni saranno più oggetto di un confronto fra di noi, come il Santo Padre, Papa Francesco, no, Leone è nella sua linea, e desidera che tutti noi si sia in ascolto insieme dello Spirito, anche fra le posizioni più diverse, anche quelle, diciamo, che a noi appaiono, una volta si diceva così, meno cattoliche, meno cristiane, non importa, ascoltiamoci. E Papa Francesco e Papa Leone vedremo che nel bellissimo messaggio di Quaresima di quest'anno ribadisce questo. Qual è la parola sul ritiro? La tradizione e la spiritualità dei rabbini, la tradizione ebraica, usa questa parola per dire l'atto creativo di Dio. Per noi la parola ritiro, soprattutto in questo tempo dove siamo minacciati da tante guerre, dove potremmo anche, e preghiamo di no, essere minacciati anche noi, ritirarsi è una parola che i nostri militari non vogliono sentirsi dire. Bisogna avanzare, bisogna conquistare, bisogna fare guerre preventive, bisogna anticipare il nemico, bisogna andare incontro a lui con 10.000 uomini e così chissà che si speri che lui che ne ha meno dica mi arrendo. E invece per la spiritualità ebraica una parola anche direi divertente, quasi ironica, è la parola zinzum, è l'atto con cui Dio ha creato. E i rabbini dicono Dio ha creato ritirandosi, per far posto a te che sei qui, per far posto a me che adesso sto parlando, per far posto a tutti noi, per far posto al creato che è qualcosa fuori di sé. Lui si è contratto, lui si è fatto più piccolo, lui ti ha fatto spazio, lui ti desidera di fronte a lui. Questa è già in anticipo una rivelazione, peccato che i nostri fratelli non facciano questo passo per entrare nella rivelazione trinitaria di Gesù. In Dio c'è spazio per te, perché in Dio non c'è solo l'io sono di Mosè, c'è anche il tu sei, il noi siamo. Questo solo il monoteismo cristiano. Gli altri no, gli altri sono rigorosamente, e si capisce tante cose da questo, gli altri sono rigorosamente monoteisti in modo assoluto, in Dio non c'è nessun altro che Lui. Chi devo dire che mi manda, dice Mosè al Rovè, dalla voce che lo chiama dal roveto, vai dal Faraone e digli che io sono, ti manda. Gesù avrebbe detto che noi veniamo a te per ascoltare. Siamo in tre e desideriamo che un giorno tutti voi, grazie appunto all'incarnazione del Signore, possiate entrare in questa comunione che è quella fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Entriamo adesso, direi, nel ritiro propriamente detto, adesso in questa mezz'oretta che ci rimane, vedremo i primi quattro segni, e poi domani invece gli ultimi. Ve li elenco, forse non so se sia anche già stato fatto, comunque nel Vangelo di Giovanni, di cui vi dirò un po' la sua impostazione, la sua struttura, ci sono questi sette segni. Il segno di Cana, il primo, direi il più importante per certi aspetti, proprio dove si dice che è in greco, che è l'archè di tutti i segni, archè come fondamento, come il principio, non il primo tanto, ma quello su cui si basano anche tutti gli altri. Cana, poi ancora a Cana la guarigione di un figlio di un funzionario regio, di Erode. Poi un terzo segno, che è quello forse ci soffermeremo leggermente di più, perché non è mai interpretato, se a mio modestissimo parere, bene del tutto, che è quello della guarigione del paralitico alla porta, alla piscina detta probatica, alla piscina delle pecore, che di cui oggi anche dal punto di vista archeologico è stato trovato qualche cosa in Gerusalemme. Poi al centro di questi sette segni il segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci, o forse lo anticipo già adesso, così non mi soffermo più di tanto su questo, lo potremmo chiamare condivisione dei pani e dei pesci, o divisione anche, non solo condivisione, ma anche un'operazione opposta alla moltiplicazione. E poi Gesù che cammina sulle acque verso questa barca che si sta spostando verso Cafarnao e verso il luogo dove lui spiegherà questo segno. Ecco, è quello forse che Gesù intende spiegare di più, ed è quello anche forse che noi dobbiamo capire di più. E poi dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci o condivisione, il cieconato e la resurrezione di Lazzaro. Però, prima di entrare in questi sette segni con Cana, vorrei dirvi questo. In verità, nel Vangelo di Giovanni, di segni, o almeno solo la parola, questa parola, ricorre altre volte, non solo in queste sette occasioni. Ma soprattutto esiste un ottavo segno che è importante, da cui vorrei partire, a cui non ho accennato neanche quando ci siamo incontrati con coloro che hanno, e che è quello che viene aggiunto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21. Nel capitolo 21, vado a memoria, non vi faccio prendere la Bibbia, né io vi leggo tutto il testo, ma ve lo cito così, il Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 si è già chiuso, addirittura con una chiusura evidente, tutte queste cose sono state scritte, e poi chi ha aggiunto questo finale si è sentito in dovere di raccontare questo fatto. Intanto tutti gli apostoli, almeno quelli rimasti, grazie a Dio, la maggior parte, escluso uno, tornano in Galilea, lì da dove tutto era partito. E a un certo punto Pietro se ne esce così: ragazzi, io vado a pescare. E va a pescare nella notte e non prende niente. E questo segno è molto importante, perché per molti motivi, ma certamente il più grande è questo, che dopo tutto quello che Gesù aveva detto e fatto, i segni che aveva donato a tutti per rendere evidente la rivelazione in lui del Figlio di Dio, di quel volto di cui abbiamo anche pregato, e dopo averlo visto, perché qui siamo in un tempo oltre quelle apparizioni di cui ci hanno parlato i sinottici, e anche lo stesso Giovanni, almeno fino al capitolo 20, l'incontro con la Maddalena, l'incontro con Pietro e con Giovanni, e dopo tutto questo si torna alla vita di prima alla stessa maniera. È come se non fosse accaduto niente. Si butta la rete dalla stessa parte dove anche Luca ricordava era stata buttata quella prima volta e dove Gesù aveva detto no, buttate dall'altra parte perché troverete, quasi direi anche, lui non faceva il pescatore, ma quelli facevano i pescatori, sapevano loro come pescare. Invece questa parola che si impone, questo Pietro che dice sulla tua parola butterò le reti, siamo alla fine dell'ultimo Vangelo, nell'ultimo capitolo del Vangelo, e si rifà quello che è come se Gesù non fosse venuto, come se Gesù non avesse detto niente. Ma c'è un'ulteriore una cosa importante in questo segno che appunto voglio condividere con voi, è che è l'unico segno dopo la resurrezione raccontato dagli evangelisti che non avviene di domenica. Avviene in un giorno lavorativo, non siamo in un ambito cultuale. Non avviene nel cenacolo, non avviene almeno in prima battuta durante uno spezzare il pane, avverrà casomai verso la fine. Questi lavorano, evidentemente non è sabato, perché se no non avrebbero potuto lavorare loro rigorosamente ancora credenti nella legge mosaica, in quello che imponeva. È un giorno feriale. Questo l'ho sempre considerato un grande segno per noi, anche oggi avrete sentito anche all'interno dei nostri movimenti che si parla molto di un ritorno alla scelta spirituale, alla scelta di una posizione, diciamo, non nel senso che dicevo prima, creativa anche di presenza dei cristiani, la scelta religiosa. Benissimo. C'è l'azione cattolica, sembra che anche il movimento di comunione e liberazione dopo questo grande impegno politico abbia fatto una scelta del genere, ma in verità questo segno ultimo raccontato da Giovanni ci dice che noi Gesù lo dobbiamo portare dappertutto, non solo viverlo di domenica guardandoli, facendoci guardare dagli altri che ci dicono che lì vanno a messa, ma benissimo, no? C'è un qualche cosa di assolutamente importante, cioè che è vivere la parola che ci è stata donata, questa parola che si è incarnata lì dove il Signore ci mette a vivere, a partire dalle nostre famiglie, dai nostri luoghi di lavoro, io come insegnante, ma c'è un Signore che ti insegna a dove buttare le reti perché la pesca sia abbondante. Ed è importante anche per noi ricordare questo ultimo segno, perché adesso rivedendo tutti gli altri sette che lo hanno preceduto, e allora dovremo sempre ripeterci anche a noi, ecco, questo segno che Gesù ci ha lasciato per dire che cosa lui è veramente venuto a fare, questo segno di guarigione, questo segno di moltiplicazione, di condivisione, questo segno anche di luce di cui abbiamo bisogno oggi per capire la direzione da prendere e questa vita nuova che lui ci vuole donare. A questo noi dobbiamo credere, perché non è facile credere. Se avete notato, e passiamo poi subito alle nozze di Cana, è tutto quello che abbiamo letto e pregato in questa bella introduzione, e ringraziamo anche chi l'ha pensata, però dice un rapporto positivo, un rapporto, direi anche l'ultimo canto, l'alleluia per le nozze del re, e se noi le figlie di Israele che danzano per le nozze del re, se noi oggi pensiamo che da una parte in Occidente non si sposa più nessuno per dei motivi che è anche difficile da approfondire, e in Israele adesso madri e padri che piangono i loro morti, in Arabia, in Palestina, madri, ancora maggior ragione, madri e padri, ma che danza, che felicità c'è per questo re che invece propone di danzare perché lui è venuto per sposare la nostra umanità. Perché questa grossa difficoltà a entrare in questa festa, lo dirà Gesù stesso. Guarda, mi aggancio, vedo anche chi era presente la volta scorsa dove abbiamo fatto le parabole, e Gesù stesso dirà: ma io vi invito tutti alle mie nozze, e però sembra che tutti rifiutiate, io vi spingo a entrare e voi fate di tutto per uscirvi. Che cos'è che fa così problema? Perché questa festa straordinaria a cui tutti siamo invitati non è non crea in noi un desiderio come per tutte le feste, soprattutto rivolto alle donne qui presenti? Cosa fa la festa quando siamo invitati? Ci fa cambiare, perché qualsiasi vestito abbiamo addosso bisogna mettere un vestito nuovo per andare alla festa. Le donne non possono mettere neanche quello che hanno messo nella festa precedente, perché sennò gli altri dicono: guarda, questa c'ha sempre lo stesso vestito, è bene che invece metta un vestito nuovo. Eppure quella parabola lì ci fa pensare, anche quelli che sono costretti a pedate, andate ai crocicchi delle strade, spingeteli a entrare, e poi entra il padrone che invece di compiacersi dice: ma come mai non ti sei cambiato? Come mai sei qui come vestito come quando sei entrato? Questa festa non ci fa cambiare neanche quando ci accoglie con l'abito che abbiamo, e desidererebbe solo che noi accogliessimo l'abito che ci vuole dare lei. Invece niente. Perché? Questa è una prima domanda. Perché, vedete, questo Dio sposa la nostra umanità, lì proprio si realizzano le nozze, attraverso un grande sacrificio. Un sacrificio immenso che non dobbiamo fare noi. Questa è la novità della fede cristiana. Noi abbiamo caricato di dottrina e forse anche di indicazioni morali la nostra fede, che la fanno apparire agli occhi della gioventù senz'altro un grande sacrificio. È tutto un sacrificio. È un sacrificio andare a messa la domenica, è un sacrificio la morale sessuale, è un sacrificio la bioetica, tutta la lettura della Chiesa che fa sul... è tutto. Se voi, chi è insegnante con me e parla di queste cose ai ragazzi, c'è un rifiuto totale. Eppure il cristianesimo perché rimane bellissimo? Perché noi siamo qui, perché io sono qui dopo 40 anni di sacerdozio con i miei confratelli, che ne avranno probabilmente qualcuno di meno, anzi senz'altro qualcuno di meno, è perché questo sacrificio non è il nostro, è il suo, è un atto di amore infinito. Noi siamo chiamati ad accoglierlo. Tutto l'Antico Testamento chiede il sacrificio dell'uomo, e invece il Nuovo Testamento chiede di accogliere il sacrificio di Dio. E questa è un buon, ecco, un'introduzione fin troppo lunga, ma adesso qualche piccolo cenno a questi quattro segni di cui vi ho detto, già detto qualche cosa. Il primo: mi piacerebbe, il tempo è un po' quello che è, ma però questa almeno sottolineatura la faccio, iniziando con le nozze di Cana, dirvi che il Vangelo di Giovanni inizia con questa sua intenzione, che è stata subito avvertita anche dagli studiosi più antichi di questo Vangelo, e cioè lui vuole raccontarci che con Gesù di Nazareth è in corso una creazione nuova. Una settimana, sapete che nella Bibbia, aprite la Bibbia, il primo racconto della creazione non è il più antico, ma è quello più recente, quello firmato dai sacerdoti ritornati dall'esilio di Babilonia. Siamo circa 5 secoli, lo chiamano appunto il Priester Codex, il codice sacerdotale. Questo racconto è raccontato in 7 giorni creativi, e così fa anche Giovanni. Fa Giovanni all'inizio e lo fa anche alla fine, solo che all'inizio va dall'1 al 7, Cana sta nel 6° giorno. Interessante, perché dobbiamo andare a vedere in Genesi che cosa c'è al 6° giorno, e alla fine invece del Vangelo lo fa, scusate, sembrerebbe una parolaccia, ma invece è il modo di parlare che abbiamo noi veneziani o anche veneti, lo fa, come che diceva mio papà, in drio cueo. E così lo diceva anche il mio, ma io sono andato a scuola fra i primi anni 60 e con i miei compagni lì, papà aveva deciso di andare ad abitare fuori Venezia e eravamo ancora veramente poco dopo la guerra, il maestro spiegava così quando doveva dire andiamo adesso dall'1 al 10 e poi in Rio Pue. E Giovanni fa esattamente così, nell'ultima settimana di vita di Gesù si parte dal 7 per arrivare al Big Bang della creazione e alla novità assoluta. Che cosa succede nella Genesi il sesto giorno? Vengono creati l'uomo e la donna, fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, per essere proprio subito andare al cuore dell'intenzione, probabilmente, perché ce ne sono, Giovanni lo si può leggere a livelli davvero diversi, dal più semplice di tutti, Gesù ha partecipato a una festa di nozze, è venuto a mancare il vino e ha fatto il miracolo. Poi invece possiamo prendere dei livelli più ampi fino ad arrivare a questo. Queste nozze sono raccontate da Giovanni per dirci che proprio quello a cui accennavamo prima, e cioè che questo Signore desidera unire la sua natura con la nostra natura umana, queste nozze, ecco, si realizzano in questo segno che Gesù compie per questi suoi amici. C'è però ultimamente una novità, che è questa. Voi sapete chi è Anna Caterina Emmerich? Anna Caterina Emmerich è stata una mistica tedesca, una donna molto semplice, le cui memorie, un po' una Valtorta tedesca, ma direi all'ennesima potenza. Io ho studiato tutte e due, ma molto Caterina Emmerich, che francamente mi piace di più, anche perché la Chiesa l'ha canonizzata e quindi le va dato anche un certo credito. Sentite che cosa dice, che quando io l'ho letto la prima volta, devo dirvi la verità che sono rimasto colpito. Allora, dovevo mettermi il segno. Allora, Emmerich dice in un paio di paginette, ma io vi dico quello che mi ha colpito e che penso colpirà anche voi e forse vi metterà anche su una possibile riflessione. Allora, nei giorni che hanno preceduto le nozze si riuniscono, dalla Galilea sono venuti i parenti di Gesù perché gli sposi erano probabilmente dei parenti di Maria. Egli considerava la sua partecipazione a questo matrimonio come un impegno e si era fatto carico di una parte della festa, come accade anche fra di noi, allora anche in famiglia, ma anche di recente è accaduto, tutti ho dei fiori, fai parte della festa. Maria era andata a Cana così presto proprio per aiutare nei preparativi. Fra le altre cose, Gesù si era incaricato di provvedere interamente al vino. Cioè era lui il responsabile del fatto che il vino sia venuto meno. Non ci avevo mai pensato. Per questo Maria si preoccupò tanto quando il vino venne a mancare e si rivolse subito a lui. Non hanno più vino, ma non dovevi pensarci tu. Allora qui capiamo meglio anche il perché di questa risposta che sembrerebbe sgarbata, invece non lo è. Non vi faccio un'esegesi più approfondita, che pure è interessante, però basti questo. Gesù non avrebbe detto, non è ancora arrivata, che cosa vuoi da me, donna, come viene tradotto. Sì, hai fatto bene a sottolinearmelo in qualche modo, ma io lo so che il vino è finito e adesso decido io quando è il momento di fare il colpo, da maestro, il segno, perché non si tratta tanto di miracolo. Allora, per andare poi subito al segno successivo, che cos'è, direi, che sottolineerei ancora? Beh, oltre a quello che abbiamo detto, direi questo, che questo miracolo ha anche il desiderio di trasmettere a ciascuno di noi questa cosa, che con Gesù il corso della vita dell'uomo cambia direttamente, direi, direzione, prospettiva e anche il cambia passo. Nelle cose degli uomini, vedete, questo è quello che accade anche a Cana, si va dalla nascita alla giovinezza, alla pienezza della vita, alla maturità, e poi le cose inevitabilmente vanno a calare. Le cose vanno a spegnersi con tristezza. Quante persone anche che rimpiangono il tempo che avevano alle spalle, ma io stesso poco fa, quando ho iniziato, le gambe che non funzionano più, l'appetito che non c'è più come una volta, forse ce n'è troppo e non ti muovi più come ti muovevi una volta, e per cui una volta consumavi e adesso non consumi, però mangi perché è talmente triste sta vita che almeno quello bisogna concedere. Gesù dice una cosa che stupisce anche effettivamente oggi si chiama quello che il wedding plan, è quello che ha organizzato anche la festa, dice, ma che si va a complimentare con lo sposo, gli dice, caspita, di solito tutti servono il vino buono all'inizio e poi quando tutti sono un po' ciuchi il vino invece, tanto che nessuno capisce più niente, alla fine gli puoi dare anche tutto sommato l'aceto perché si è già bevuto abbondantemente. Questo miracolo, questo segno, chiamiamolo segno come Giovanni vuole che sia, quindi la direzione che ci dà, è che sposando Gesù e accogliendo quello che lui fa per noi attraverso questo sacrificio che in queste nozze anche viene prefigurato, il sangue del vino, non siamo più sotto l'economia della legge ma sotto invece un'economia di amore molto, molto più grande, molto più bella, il meglio sta alla fine. Quanto dobbiamo testimoniare questo? In questo tempo, sapete, suora Elvira, in quello splendido canto che le sue suore hanno proprio scritto per lei quando ha lasciato questo mondo, la nostra patria è il cielo. La nostra patria è il cielo, la nostra patria è il cielo. E non questa vita, perché altrimenti se noi rimaniamo concentrati sull'andamento di questa vita è una tristezza. Noi dobbiamo guardare in alto, come ha saputo fare il ladrone, l'unico, quello che noi chiamiamo buono, ma noi siamo i soliti moralisti, non si dice che, ma neanche penitente, possiamo dire il ladrone riconoscente. In quell'istante lì, vediamo se c'è una croce qui, ma tutti ce l'abbiamo o sul petto, in quell'istante lì tutti chiedono a Gesù di scendere, e di scendere anche loro. Scendi e ti crediamo subito che sei Dio, scendi e fai scendere anche noi. Secondo me anche gli apostoli, che pur erano a distanza, dice l'evangelista Marco, dentro di loro, non per sfida e per sarcasmo, ma come speranza, anche loro dicevano, scendi per favore, scendi da quella croce, perché adesso è il momento, adesso fai credere tutti. C'è uno solo, che invece non chiede a Gesù di scendere, ed è il ladrone, che noi chiamiamo buono, che gli chiede di salire. Bello questo. Nessuno ci avrebbe. Ma chi è che dà credito a uno che sta a fianco a te, rantolando e invocando o abbandonandosi all'amore di suo padre, o gridandone addirittura l'abbandono? Ma chi è di noi? Chi è di noi che fosse stato lì in quel momento, ma ci siamo anche adesso, e che avrebbe avuto il coraggio di dire, per favore, rimani,
sulla croce, grazie di essere su quella croce, da quella croce prendi anche me, perché è il tuo regno, è la tua regalità, la tua gloria. Tutto questo c'è nelle nozze di Cana, possiamo approfondirlo certamente, ma c'è nelle nozze di Cana. E chiudo con questo: le nozze di Cana alla fine dicono questa cosa, e cioè che c'è uno che fa le spese per tutti noi, che paga per tutti, che ci procura quello che noi neanche se cantassimo in turco riusciremmo a procurarci. Da Cana a Cana, dice il secondo segno, anche il compianto Cardinal Martini, dove c'è questa guarigione di questo funzionario, su cui però non mi soffermo molto, dove il Signore, su una cosa sì mi soffermo, e che è un po', diremo, non l'arrabbiatura, ma Gesù appare un po' in quel caso un po' disturbato. Se voi non vedete segni, voi non credete. Avete bisogno di segni. E qui vi voglio dire questo fatto che nel Vangelo di Giovanni è evidente, e cioè che proprio all'inizio, poco dopo quello che stiamo vedendo, anzi in questo caso poco prima, dopo che Gesù ha purificato il Tempio, che potrebbe essere considerato anche quello un segno, ma di fatto non viene inserito in questo settenario che abbiamo detto creativo. I farisei, gli scribi si avvicinano a Gesù e gli dicono: quale segno ci dai per quello che hai fatto, perché tu possa aver perché tu abbia compiuto queste cose, cioè far fuori tutti i tavoli dei cambiavalute, tutti gli animali che servivano per il sacrificio? E Gesù dice: distruggete questo tempio e io lo farò risorgere. E poi il dialogo che probabilmente tutti voi conoscete, ma che non vi ripeto, ma è proprio su quello, sulla richiesta dei segni che vengono fatti a Gesù in quel momento. Allora, da quel momento Giovanni, almeno nei primi 11 capitoli del suo libro, ma abbiamo visto anche come chiusura, ecco, Gesù è tutto, fa tutto un segno. Sapete qual è la conclusione che in termini così di esegesi si chiama inclusione, l'inclusione finale che l'Evangelista mette in bocca al sommo sacerdote? Quest'uomo fa troppi segni, dobbiamo farlo fuori, perché sennò la gente gli va dietro, perché è diventato pericoloso, bisogna ucciderlo. Anzi, poi vedremo nell'ultimo segno, quello della resurrezione di Lazzaro, che c'è anche questa sottolineatura che passa per lo più sotto silenzio, perché è leggermente qualche versetto dopo che Gesù ha fatto questo segno, che è il più grande di tutti quelli raccontati sia nei sinottici che anche nello stesso Giovanni. E non solo il sommo sacerdote dice: è bene farlo fuori perché sennò ha fatto troppi segni, se ne continua a fare crederanno in lui e la nostra nazione perisce, ma si dice anche questo: decisero di far fuori anche Lazzaro, che aveva risuscitato dai morti, perché è diventato pericoloso anche lui. Beh, questo è il nostro destino, se siamo veramente, se viviamo da risorti. Ancora qui è Suor Elvira che parla, perché lei ha fondato una congregazione che si chiama Suore Missionarie della Resurrezione, e i suoi ragazzi, che io ho l'onore di servire tutte le domeniche, lei li chiamava i risorti. Questi ragazzi sono risorti, e questo è un po' anche in quel segno che il Signore compie su questo figlio del funzionario, di soltanto una parola. La parola di Gesù ci guarisce, la parola di Gesù che si incarna nella nostra vita ci dà prospettive nuove. Terzo, vi ho detto,
sul foglio che vi è stato benissimo preparato, e qui poi ci sono anche, c'è una poesia di Luzzi che forse qualcuno di voi conosce perché è stata il titolo di un meeting di Comunione e Liberazione di qualche anno fa, quando il mio amico Mauro Lepoli ha tenuto la relazione teologica introduttiva. Poi c'è una canzone proprio a riguardo a questo terzo segno, che forse qualcheduno di voi conosce, o forse molti di voi, siamo abbastanza coetanei, e cioè una canzone di Simon & Garfunkel, quindi un omaggio anche al mondo ebraico che ha dato tanti artisti, soprattutto nel campo della musica, della direzione d'orchestra, che si intitolava Bridge Over Troubled Water, ponte sulle acque tempestose, agitate. Vi invito a leggerlo adesso, quindi non mi dilungo più di tanto. A me piacerà, dopo, chiesto a qualcuno di voi, se posso, anche se io non ho moglie con me, ma neanche l'avrei, ne ho una casa da portarmi. Basta queste nozze con la Chiesa che il Signore mi ha chiesto, e a cui le prego anche voi, anche per i nostri confratelli, in questo tempo così periglioso, anche questa nozze che speriamo di vivere nella fedeltà fino alla fine dei nostri giorni, innamorati di Cristo e della Vergine Maria. Ebbene, ecco, leggete quella canzone e leggete anche quelle due o tre domande che vi ho posto e che riguardano qui c'è un intervento di Gesù anche in questo caso, che desidera che noi si cambi la prospettiva o il nostro agire, che è troppo catturato dalla prospettiva e dall'agire del mondo. Chi è che vince in fin dei conti, anche prima che intervenga Gesù per salvare questo paralitico che probabilmente era il più malmesso di tutti? In confronto io potrei ancora giocare in Serie A rispetto a lui. Secondo quella prospettiva vince chi arriva per primo, e così ha vinto. Oppure chi è meno malato degli altri, per cui ha un passo o comunque una capacità di battere sgomitando magari un pochino per arrivare a quell'acqua che si agita. E invece Gesù dice: guarda, non occorre neanche che tu vada nell'acqua che si agita, non occorre che ti metti in competizione con gli altri. Accogli la mia vita nella tua, accogli la mia guarigione, accogli la mia parola, accogli quello che io ti dico e tu sarai guarito. Peraltro lo fa di sabato, ma c'è un'altra cosa che è importante, che forse lì non accenno. Questa piscina serviva per lavare le pecore, infatti si chiamava piscina probata. Ma per lavarle, perché bisognava lavare le pecore, perché andavano a una festa? Beh, poverette, in un certo senso sì, andavano a una festa, perché era quella piscina che le introduceva poi al luogo del sacrificio, per poi essere offerte il più possibile intatte, in questo caso possiamo dire anche pulite e profumate, per essere offerte al Signore. Ecco, qualche esegeta, non tutti, ma dicono che in questo segno il Signore dica anche quello che nei confronti di questo paralitico lui fa. Lo rende capace di un ingresso nel Tempio, in una comunione con il Signore, in un abbraccio con lui, che questa guarigione gli dà. Con lo stile di prima, vi ho detto, non quello che ti chiede il sacrificio come lo era per le pecore, che chiede il sacrificio a te o a una tua proprietà o addirittura a te stesso, ma che è l'accoglienza del sacrificio che lui ha fatto e continua a fare per noi. E da ultimo il miracolo detto della condivisione. Qua potremmo dire anche tante cose, ma il tempo davvero si è fatto breve, e poi vedrete che avremo modo di scambiarci
domande, approfondimenti su questo splendido racconto, che è una piccola nota esegetica che fa sempre bene. È il racconto di segno o di miracolo per i sinottici più attestato del Nuovo Testamento. Gode di una quadruplice attestazione, guardate che sono pochi i racconti che godono di una quadruplice attestazione nel Nuovo Testamento. Pensate, neanche la nascita gode di questa redazione da parte dei sinottici e di Giovanni, che non la cita se non fosse un accenno nel prologo, ma non viene raccontato neppure. Adesso qualcheduno potrebbe storcere un po' il naso, forse anche strabuzzare un po' gli occhi, ma neppure la resurrezione. Colui che scrive per primo, cioè Marco, finisce il suo Vangelo così. Queste donne che all'inizio, quasi ancora notte, si portano al sepolcro, vedono, si fanno domande che apparentemente sembrerebbero giuste: chi ci rotolerà la pietra, dove non possiamo comprare, è ancora troppo buio, non possiamo comprare gli oli aromatici, le domande che non servono a niente. Arrivano là, la pietra era baltata, dentro non c'è nessuno, e appare un angelo che gli dice loro: è risorto, non è qui. E queste, piene di paura, fuggirono via non dicendo nulla a nessuno. Questa è la fine del Vangelo di Marco. Il redattore della cosiddetta finale aggiunta ha fatto una sintesi di tutto quello che dicono gli altri. Va bene, ma adesso era solo per dire che questo Vangelo, quello della condivisione, gode di una quadruplice attestazione e di una duplice redazione, perché sia Matteo, Marco prima, e Matteo lo raccontano due volte, quindi sei racconti. Non solo, ma ci sono degli accenni indiretti anche nel corpo cosiddetto epistolare. Qual è, ed è davvero l'ultima cosa che vi dico, qual è il desiderio di Gesù compiendo questo segno? E poi in tutto quello che lui dice riguardo a questo segno, è quello che tutti noi si passi da un Dio che dà pane, come era stato il Dio antico testamentario, a un Dio che è pane. Ecco, in questo racconto appare questa evidenza, che è un Dio che è pane non sembra interessare a nessuno. Alla fine di questa rivelazione, all'inizio tutti a corrergli dietro perché lo volevano fare re, avevano trovato un panettiere a buon mercato, avevano trovato chi risolve il problema del cibo, che oggi vedrete con l'inflazione che andrà a correre a causa di queste guerre, e tutti dovranno fare i conti in tasca per dover togliere quello e togliere l'altro, forse poi via via. Tutti desideravano fare Gesù re, dopo che lui ha moltiplicato i pani e i pesci, o li ha fatti condividere. E invece quando nella sinagoga dice: ma voi mi cercate perché vi ho dato quel pane, ma quel pane lì conta poco, è un pane che perisce, neanche Mosè vi ha dato il pane che vi permette la vita eterna, io vi darò il pane. Io sono il pane, io sono la carne. Conclusione di quel segno, tutti abbandonandolo se ne andarono via, tanto che anche i discepoli di lui si rivolge a loro e dice: volete andarvene anche voi? E Pietro ha questa parola illuminata: da un Dio che dà pane e che è ancora quello che desidereremmo per mille cose, non solo il cibo che mettiamo dentro il nostro stomaco, ma che nutra la nostra vita in una maniera semplificata rispetto alla fatica che facciamo noi, e che ci colmi quella sete di amore, di infinito che noi abbiamo. E Gesù invece non può tradirci in questo. Questa sete, questa fame, questo desiderio di cose più grandi ve la posso colmare solo io, donandomi a voi stessi. Ecco, poi vedrete che avremo modo anche di entrare in qualche altro dettaglio di questo segno straordinario, che ha avuto anche di recente, ha avuto dei testi, delle interpretazioni interessanti, anche un librettino, credo che adesso non sia neanche più pubblicato, intitolato "È possibile risolvere il problema della fame nel mondo?" Te lo ricordi? Era un esegeta americano, non mi ricordo se Brown, piuttosto uno studioso di Giovanni. Bene, grazie della vostra attenzione e forse abbiamo sperato.
Allora, grazie veramente a Don Deccio, ci ha dato degli spunti incredibili. Cosa succede adesso? Adesso abbiamo un momento di pausa, poi dopo c'è un momento di riflessione personale seguito da un momento di riflessione di coppia, e ci rivediamo tutti qui puntuali alle 18.30 per domande, chiarimenti, informazioni a te Francesco.
Certo.
Vi chiederemo di avere le vostre domande scritte sul foglietto come l'anno scorso, come sempre, e da mettere in questo contenitore qui. Io aiuterò un po' il gruppo a mettere insieme tutte le domande, quindi se gentilmente riuscite a portarle qualche minuto prima delle 18.30 avrò modo per cercare di capire quali sono i temi più importanti e le cose che chiederemo a Don Deccio. Bene, grazie a tutti, allora ci vediamo puntuali 18.30.